Un caloroso saluto a tutti voi, carissimi amici ascoltatori, è Enzo che vi saluta come al solito e in questa settimana vogliamo concludere lo studio dei proverbi che stiamo leggendo da ormai parecchie settimane. Siamo arrivati al capitolo 27 e in questo nuovo capitolo tratteremo tra l'altro il soggetto dell'amicizia. Leggiamo quindi il primo versetto che dice: «Non ti vantare del domani, poiché non sai quello che un giorno possa produrre». Questo versetto mi fa ricordare una filosofia chiamata procrastinazione, che significa rimandare a domani ciò che puoi fare oggi. Questa filosofia è molto familiare a ciascuno di noi. C'è un proverbio spagnolo che dice: «La via del poi porta alla casa del mai». Non è che non ci sia l'intenzione di fare quella cosa, ma si tratta semplicemente di rimandare. La parola di Dio lo dice in questi termini: «Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori». Ebrei 4, versetto 7, e ancora: «Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza». Seconda Corinzi 6, verso 2. La tendenza dell'uomo è quella di aspettare la prossima volta. Ricorda che il governatore romano di nome Felice tremò quando udì il Vangelo dell'Apostolo Paolo. E l'Apostolo Paolo, nonostante fosse prigioniero, parlò con lui della salvezza della sua anima, e Felice rispose: «Per ora vai. Quando ne avrò l'opportunità, ti manderò a chiamare». Per quanto ne sappiamo dalla parola di Dio, questa opportunità Felice non l'ebbe mai. Allo stesso modo Faraone in Egitto era sempre disposto a lasciare partire i figli di Israele domani, ma non oggi. Alla fine, i suoi ripetuti rinvii gli costarono la vita del figlio maggiore e di tutti i primogeniti della terra d'Egitto. È sempre oggi, amica, amico, il giorno della salvezza. Non sai che cosa succederà domani. Leggiamo ora il versetto 2 di Proverbi, capitolo 27. «Altri ti lodi, non la tua bocca, un estraneo, non le tue labbra». Penso proprio che il gigante Golia avrebbe dovuto ascoltare questo proverbio. Si metteva in mostra davanti all'armata di Israele ogni giorno. Contraeva i muscoli, diceva loro quanto grande gli fosse e quale miserabile comitiva di codardi essi fossero. Alla fine si trovò nei guai, per colpa di un ragazzo chiamato Davide. Il proverbio seguente ci mette in guardia dai problemi che possiamo incontrare con una persona stolta. Leggiamolo. «La pietra è grave e la sabbia è pesante, ma l'irritazione dello stolto pesa più dell'uno e dell'altra». Se uno stolto è arrabbiato con te, sei nei guai, perché uno stolto non ha discernimento. È capace di dire o di fare qualunque cosa. Sarebbe meglio non avere nessuna discussione con una persona così, non vi pare? Penso proprio di sì. Ma leggiamo il versetto 4 che ci parla della gelosia e delle sue tristi conseguenze. Esso dice: «L'ira è crudele, la collera è impetuosa, ma chi può resistere alla gelosia?» L'invidia e la gelosia sono veramente due grossi mali. La parola di Dio dice a riguardo nel libro del Cantico dei Cantici, al capitolo 8, versetto 6: «La gelosia è dura come il soggiorno dei morti. I suoi ardori sono ardori di fuoco, fiamma potente». Penso che ricorderete, amici, cosa ha combinato la gelosia nella famiglia di Giacobbe. Vi ricordate? I suoi fratelli arrivarono a vendere Giuseppe perché diventasse uno schiavo in Egitto a causa della loro fortissima gelosia. Successivamente Dio cambiò in bene il male che essi gli fecero, ma questo non annulla il fatto che la gelosia provocò grandi sofferenze a Giuseppe e a suo padre, che lo credeva morto. Meglio riprensione aperta che amore nascosto. Chi ama ferisce ma rimane fedele, chi odia dà abbondanza di baci. Questo passo della scrittura, versetti 5 e 6 di Proverbi capitolo 27, è un netto contrasto di cui abbiamo molti esempi nella Bibbia. Paolo rimproverò energicamente Pietro quando si comportò in modo un po' ipocrita. Pietro aveva bisogno di quel rimprovero e lo accettò da Paolo. Non c'erano cattivi sentimenti fra di loro. Vi sembrerà un paradosso, ma è una cosa meravigliosa avere un fratello o un amico che sappia farti notare i tuoi errori per poterti aiutare poi a cambiare, non è vero? Questa è la ragione per cui una persona in vista ha bisogno di qualcuno, magari la moglie, che possa mantenerlo umile e dirgli quello che c'è che non va in lui. Ora, il pensiero contrastante di chi odia del sesto versetto è esemplificato dal conosciutissimo comportamento di Giuda che tradì Gesù con un bacio. Significa anche che non sono gli atteggiamenti esteriori che contano, ma il comportamento pratico, la nostra fedeltà, anche se a volte dobbiamo essere duri con chi amiamo. In Proverbi capitolo 27, al versetto 7, leggiamo: «Chi è sazio calpesta il favo di miele, ma per chi ha fame ogni cosa amara è dolce». Vi sembrerà ridicolo, ma questa è la ragione per cui oggi abbiamo una cucina da buon gustai. Siamo un popolo viziato, chi ha troppo da mangiare, e il cibo deve essere sempre preparato in modi originali o deve essere esotico per stimolare il nostro appetito. Alcune persone hanno bisogno che vengano servite loro ali di colibrì o lingue di pavone per poter davvero gustare il loro cibo. Questo versetto ci fa notare che chi ha molto non apprezza più ciò che ha, mentre chi ha poco si accontenta facilmente. Questo esempio si può applicare anche alla parola di Dio. Ci sono nazioni nelle quali è proibito leggere la parola di Dio, ma come è apprezzata? In nazioni come la nostra, in cui c'è piena libertà, spesso invece viene trascurata. Dobbiamo desiderare sempre più di leggerla, masticarla, ruminarla. E in realtà è questo che significa meditare la parola di Dio. Possa Dio davvero darci un appetito costante, una vera fame per la sua parola. Il versetto 8 di Proverbi 27 dice: «Come l'uccello che va peregrinando lontano dal nido, così è l'uomo che va peregrinando lontano da casa». Questo proverbio mi fa pensare al fatto che ci sono molte persone che sono come pesci fuor d'acqua, perché non sanno mai adattarsi a un luogo. Si allontanano da casa, dal loro ambiente, ma non trovano pace. Il più delle volte è perché non sanno accontentarsi o riconoscere quali sono le loro abilità e come le devono utilizzare. Lo stesso vale per i doni spirituali che Dio dona ai suoi figli nella Chiesa. Dio, infatti, ha dato ad ogni credente un dono particolare. Infatti, in 1 Corinzi 12, versetto 7, è scritto: «Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune». Questo versetto afferma che Dio dà a ogni credente un posto particolare nella sua Chiesa, nella quale egli dovrebbe esercitare il dono che gli è stato dato. Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo, come ha voluto. E noi dovremmo entrare in quel posto, esercitare il nostro dono. Se ci sottraiamo a quello che dovrebbe essere il nostro compito, non saremmo completamente soddisfatti, proprio come chi va peregrinando lontano da casa. Leggiamo i passaggi successivi che ci dicono: «L'olio e il profumo rallegrano il cuore. Così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Non abbandonare il tuo amico né l'amico di tuo padre, e non andare in casa del tuo fratello nel giorno della tua sventura. Una persona a te vicina vale più di un fratello lontano». Abbiamo letto i versetti 9 e 10, che ci parlano dell'utilità di un vero amico. Un vero amico consiglia, è una persona discreta, una persona a te vicina vale più di un fratello lontano. Tutti abbiamo bisogno di amici, e spesso è meglio farsi degli amici nel vicinato che dipendere da familiari, o vecchi amici che vivono molto lontano da noi. Quando vi è la malattia o la solitudine, chi ha un amico vicino ha più di un tesoro. Non sei d'accordo? Forse tu, amica, amico, in questo momento ti trovi solo e desidereresti avere un vero amico, ma non sai come fare. Se è così, ascolta. Ho qualcosa da dirti. Il vero amico di cui tu hai bisogno è il Signore Gesù. Egli è disposto a tenderti la mano e a diventare un amico inseparabile, sempre pronto ad aiutarti. Mi chiedi forse cosa devi fare? Semplice. Riconosci il suo bisogno nella tua vita. Chiedigli perdono di tutti i tuoi errori e poni in lui la tua fiducia incondizionata, e poi vedrai come la tua vita cambierà. Se lo farai, allora l'olio e il profumo di cui abbiamo letto rallegrerà la tua vita, dandole un senso affinché tu possa viverla alla sua gloria. Figlio mio, sii saggio e rallegrami il cuore, così potrò rispondere a chi mi offende. L'uomo accorto vede il male e si mette al riparo, ma gli ingenui proseguono e ne pagano le conseguenze. In questi due versetti, l'11 e il 12, vediamo due cose. La prima è un'esortazione a essere di coloro che acquisiscono saggezza per prendere in seria considerazione ciò che abbiamo appena detto, cioè di credere in Gesù. La seconda cosa riguarda la saggezza che il Signore ci dà per conoscere le profezie. Questo è uno dei grandi benefici dello studio delle profezie: conoscere che cosa sta per succedere. Francamente, sarei molto scoraggiato e pessimista se dovessi attendere dagli uomini la soluzione dei problemi di oggi. Andiamo incontro a crisi e a catastrofi, credo che non ci siano dubbi su questo. Qualunque uomo che pensasse di poter risolvere i problemi del mondo sarebbe uno stolto. La parola di Dio dice chiaramente che ci sono guai in vista e che il giudizio di Dio sta per venire inesorabilmente su questo mondo. Ma c'è un altro pensiero connesso con questo proverbio. Lo dirò in un linguaggio molto conciso. Amico, assicurati. Il Signore vuole che tu faccia piani per il futuro. L'uomo accorto vede il male e si mette al riparo. Si prepara per i giorni difficili che stanno per venire. Alcune persone pensano che non ci si debba preparare per la pensione, che non si debba fare un'assicurazione. La ragione sciocca che viene presentata è che dobbiamo confidare nel Signore. Lascia che ti dica che quando il Signore ci dà i mezzi per provvedere per il futuro, dobbiamo avvalercene, ma in particolare provvedere a un'assicurazione sulla vita eterna. Questa polizza ti è offerta completamente gratuita perché l'ha pagata il Signore Gesù sulla croce del Calvario ed è l'unica che ti possa garantire l'accesso in cielo. Credendo in Gesù come il tuo Salvatore, sarà come apporre la tua firma. Prendigli il vestito, poiché ha fatto cauzione per altri. Fatti dare dei pegni, poiché si è reso garante di stranieri. Questo versetto, il 13, desidera metterci in guardia da pericoli che incontriamo quando ci impegniamo con altri, poi non sappiamo far fronte alle nostre responsabilità. È meglio non fare promesse che farle e non poterle poi mantenere. Leggiamo ora il versetto successivo che ci parla della benedizione. Chi benedice il prossimo ad alta voce, di buon mattino, sarà considerato come se lo maledicesse. C'è molta ironia in questa affermazione. Infatti, ci sono persone che fanno tali rumorose attestazioni di amore, di affetto, che ti rendi conto che c'è sotto qualcosa che non va. Amica, amico, ricorda, guardati dall'uomo che ti loda più del dovuto. Un'illustrazione scritturale di questo è il modo in cui Absalom, il figlio del re Davide, conquistava il cuore degli uomini di Israele. Questo lo puoi leggere in 2 Samuele 15, nei primi 6 versetti. Questo personaggio si alzava presto tutte le mattine e andava alle porte della città per parlare con gli uomini che venivano a parlare col re, per una controversia qualsiasi. Absalom li adulava, fingeva di amarli, mostrava interesse per la loro causa, ma il suo vero interesse era quello di guadagnarsi il loro appoggio per quando avrebbe cercato di impadronirsi del trono. Un proverbio suona così: l'adulazione è come un profumo. L'idea è che bisogna odorarlo, non ingoiarlo. Andiamo avanti nella lettura di Proverbi capitolo 27, leggiamo i versetti 15 e 16. Un gocciolare continuo in giorno di gran pioggia e una donna rissosa sono cose che si somigliano. Chi la vuole trattenere il vento e stringere l'olio nella sua destra. Questi due proverbi evidenziano le difficoltà che incontra chi prende in moglie una donna rissosa. Giustamente qualcuno ha detto che un matrimonio in queste condizioni è l'anticamera dell'inferno. Anche in questo importante passo della vita è necessario il discernimento, la guida del Signore per avere una compagna o un compagno utile per il nostro cammino matrimoniale. I proverbi che consideriamo ritornano a parlare ora dell'importanza di avere un vero amico. Leggiamo dal versetto 17 al 21 di Proverbi, capitolo 27. Il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro. Chi ha cura del fico ne mangerà il frutto, e chi veglia sul suo padrone sarà onorato. Come il viso si riflette nell'acqua, così il cuore dell'uomo si riflette nell'uomo. Il soggiorno dei morti e l'abisso sono insaziabili, e insaziabili sono gli occhi degli uomini. Il crogiolo è per l'argento, il fornello per l'oro, e l'uomo è provato dalla bocca di chi lo loda. È una cosa meravigliosa avere un amico col quale puoi affinare la tua mente. Puoi discutere di certe cose con lui, traendone un reale profitto. Un amico al quale puoi aprire il cuore, sapendo che non ti tradirà. Un amico è qualcuno che ti conosce, eppure ti ama. Veglia su di te, ti aiuta, vi potete confrontare, ti sa apprezzare. Sai, forse tu mi dirai, magari avessi un vero amico, un amico che mi accetti con i miei difetti, con le mie incapacità, che non mi giudichi mai e che mi aiuti invece. Ebbene, abbiamo già detto prima che in Gesù puoi trovare tutto ciò che manca all'amico migliore che pensi di avere. Stai attento alla lode che ti viene fatta. Assicurati che abbia il giusto effetto su di te. Ho trovato questo commento che voglio leggervi. Non c'è crogiolo più infuocato per provare un uomo che farlo passare attraverso un fuoco di lodi e adulazioni. Andare avanti nonostante i pettegolezzi malvagi, stando attaccati al Signore e contando su di Lui per vedere ripulito il proprio nome, è relativamente facile, anche se molti cedono in circostanze come queste, ma l'uomo che prosegue umilmente nella stessa via, tranquillo, senza esaltarsi per gli applausi e l'adulazione, manifesta che è davvero con Dio. Ecco di nuovo un proverbio che parla dello stolto. Versetto 22 di Proverbi, capitolo 27. Anche se tu pestassi lo stolto in un mortaio, in mezzo al grano con il pestello, la sua follia non lo lascerebbe. Questo proverbio evidenzia la grande difficoltà di far capire alla persona presuntuosa l'importanza dell'amore di Dio per lui. Se lo Spirito Santo non compunge questo cuore, è impossibile. Ma attenzione, se in questo momento tu che mi ascolti stai udendo nel tuo cuore la sua voce e rifiuti di credere in Gesù, allora la Bibbia dice che questo comporta conseguenze eterne. quindi attento a rifiutare il suo invito. Leggiamo ora gli ultimi versetti di questo 27° capitolo. Leggeremo dal versetto 23 al 27, che ci parlano della ricchezza. Guarda di conoscere bene lo stato delle tue pecore, abbi gran cura delle tue mandrie, perché le ricchezze non durano sempre, e neanche una corona dura di epoca in epoca. Quando è tolto il fieno, subito rispunta l'erbetta fresca, e le erbe dei monti sono raccolte. Gli agnelli ti danno da vestire, i becchi di che comprarti un campo, e il latte delle capre basta a nutrire te, a nutrire la tua famiglia e a far vivere le tue serve. Questi versetti appena letti ci esortano ad avere una giusta considerazione delle ricchezze, perché esse non durano sempre. Nel nostro tempo, sempre più materialistico, abbiamo bisogno di riconoscere questa verità. Vedi, amica, amico, sappi che non porterai le tue ricchezze con te. Non ci sono tasche per mettervi le tue ricchezze in una bara. Come non potrai portare le tue ricchezze, nemmeno una corona dura di epoca in epoca. Le dinastie sorgono e cadono in questo mondo in cui tutto cambia. Dio solo è colui sul quale possiamo contare. Egli è il solo amico immutabile. Questo che abbiamo ora considerato, potremmo considerarlo un grande capitolo sull'amicizia che puoi trovare in modo perfetto solamente in una persona, il Signore Gesù. Chi trova un amico trova un tesoro. Chi ha trovato Cristo ha trovato un amico e un tesoro. Lo vuoi anche tu? Io mi auguro che la tua risposta sia positiva. Bene, ti lascio con questo interrogativo, quindi. Ti ringrazio per l'attenzione e intanto appuntamento a domani sera. Ciao.